Di nuovo buongiorno da noi di Mille Voci, Terence Trent D'Arby per noi, poi torniamo sulla vicenda di chi ti subentra se hai un incarico pubblico e devi assentarti per un po' di tempo. Stavamo raccontando il fatto che in sempre più cantoni c'è la possibilità di avere un sistema, di aver adottato dunque da tempi più recenti un sistema di sostituzione di alcuni membri, si diceva anche per periodi
medi.
Sì. Naturalmente, per esempio, torno a Ginevra. La direttrice dell'Ufficio per l'Eguaglianza dello Stato di Ginevra, Émilie Flamand, dice: è un buon primo passo e a suo avviso la sostituzione ha senso soprattutto per i congedi a lungo termine, mentre si dice quelli dunque pianificati, dove si può veramente concludere qualcosa di più e bisogna avere una certa regolarità. Però si diceva che si va in questo senso anche per assenze di poco tempo. Sì, ci poco sono tempo, dei problemi. Sì. Qualcuno, diciamo così, più a livello di invettiva, arriva anche dal pubblico che dice: e se poi quello che torna non trova più il suo posto? No, non funziona così.
Non funziona così. Evidentemente se... l'eletto ha la precedenza.
Certo. Ma, e poi è: ma se invece il subentrante si rivela più bravo dell'eletto? Signori.
Questa è un'altra faccenda. Magari alle prossime elezioni, se si ripresenta, sarà lui l'eletto e l'altro sarà subentrante. Però ci sono delle garanzie. E tra l'altro, ecco, molto importante da sottolineare, questa faccenda delle supplenze vale per i posti elettivi. Non è che uno che è stato assunto poi lascia la supplenza,
certo.
No, quella è un'altra
faccenda. E neanche
faccenda,
è l'eletto che sceglie chi gli subentra.
Sono
no?
sempre comunque alla fine gli elettori attraverso la graduatoria del conteggio dei voti, per cui sono sempre i subentranti nell'ordine che sono papabili per sostituire questo eletto che deve assentarsi. Attenzione.
Ci sono dei dubbi, Paolo, perché ci sono anche quei momenti dove in una votazione ci sono i numeri un po' lì, un po' vicini.
Sì.
Ecco, se io mando te, tu non hai detto che poi voti veramente come avrei votato io.
A quel momento lì, se sei tu che hai, se sono io che vado, è la mia responsabilità. Io sono stato comunque votato anch'io come tuo successore, come tuo supplente, per cui alla fine questo qui è il rischio che bisogna un po' prendere, no? Però alla fine, visto che il voto tra virgolette è segreto, insomma, è un rischio che bisogna prendere e fa parte del gioco, del gioco democratico, questa cosa, per cui si rischia che io non voti nella stessa maniera di come ho votato.
È valido anche al contrario, cioè se io non posso andare per tutta una serie di motivi, supponiamo la salute o sì, devo fare una lunga assenza, e il mio posto rimane vuoto, quello lì è un'assenza,
esattamente,
e manca un voto.
Manca un voto, per cui ecco che è quasi meglio che ci sia comunque un supplente. Tra l'altro, l'abbiamo forse detto, ma lo ribadiamo, questo sistema delle supplenze vale sia per le sedute, tra virgolette, parlamentari o consigliari, sia per le commissioni. Cioè ti fai supplire anche all'interno delle commissioni, dunque all'interno dei
tavoli di lavoro.
Dei tavoli di lavoro, delle commissioni tematiche che vanno a discutere di una cosa ben precisa. Dunque non soltanto nelle plenarie, non soltanto nelle assemblee parlamentari, ma anche nelle commissioni, e questi sono i due ambiti in cui viene previsto questo sistema di supplenze, dicevamo introdotto a Friburgo, adesso Ginevra, voi se ne parla, insomma è il tema è lanciato, poi probabilmente diventerà quasi un'usanza, no? Se sufficiente numero di cantoni lo adottano, poi magari anche gli altri, diciamo che il fiume manca.
Paolo, tra l'altro, tra poco torniamo nel nostro paese, ma prima, lo lancio già adesso, facciamo un viaggio dall'altra parte del mondo a contare i canguri. Spoiler, sono tanti, forse
tantissimi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
Carmen Consoli per noi su Rete 1. Allora, forse avete sentito negli ultimi giorni, avete visto qualche immagine di tutta una serie di persone che cammina nude sulla spiaggia. La spiaggia è quella di Bondi Beach, quindi siamo in Australia, siamo poco lontano dal centro di Sydney. Sono 2500 le persone volontarie che nude hanno posato in un progetto di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza riguardo al cancro alla pelle. L'Australia, dicono i dati, è il paese al mondo più colpito dal cancro alla pelle. Infatti spesso vediamo anche famosi attori australiani che prestano anche proprio le proprie cicatrici per sensibilizzare sul tema. Questo probabilmente, ne avete forse sentito parlare, ho visto uno scatto questo fine settimana, ma è un'altra la notizia australiana di cui vi vogliamo parlare.
Nettamente.
E ha a che fare con gli animali. Qual è l'animale australiano per eccellenza? Ve ne possono venire in mente due.
Il wombat.
No, io avrei detto il koala, Paolo. Vedi che non siamo sintonizzati su questo.
Dai,
cosa.
È il canguro.
Bravo, canguro.
Il canguro.
Aspetta, c'è anche il wallaby, che è quel canguro,
sì, piccolo,
che non è abbastanza alto,
sì,
da essere definito canguro.
È un cangurino. Wallabies, che tra l'altro è anche il soprannome della nazionale,
sì,
australiana di rugby, i Wallabies.
Ok, ma perché ne parliamo? Perché sì, ci sono simpatici nell'immaginario comune, ma se sei australiano cominciano a diventare un problema.
Sta un po' in punta, come si dice.
Allora,
può succedere. Tra l'altro, noi parliamo del canguro. A parte il fatto che nell'immaginario il canguro nei cartoni animati fa la box.
È vero.
Dunque è un animale abbastanza combattivo, teoricamente, ma credo non solo
Ma anche nella realtà, se è grande a sufficienza.
Esattamente, ti pianta un cartone, anche perché lui sta in piedi, in equilibrio sulla sua coda, e ti massacra.
Ma se ti travolge l'auto non è così piacevole.
Quello, come qualsiasi animale che può travolgerti l'auto, lascia danni. Però la cosa interessante è che noi abbiamo questo canguro che è, al di là del fatto che se ci litighi in un pub potrebbe nascere una rissa, è un animale più o meno considerato innocuo, no? Innocuo a livello di incolumità fisica. E hai freddo?
È arrivata una folata di vento.
Ti stavo raccontando delle cose che ti raffreddano totalmente.
Perché stiamo pensando alla calda e secca Australia ed è successo qualcosa di imprevisto.
Sì, sinceramente preoccupato. Sì. Comunque, allora, dicevamo, il canguro ha questa immagine innocua.
Sì.
No? Al di là di tutto, che può piantarti
marsupiale, che carino il piccolino nel marsupio.
Però,
sì.
Pensate adesso, fate voi nelle vostre casette o al volante della vostra, fate il parallelo con dei problemi che abbiamo noi. Perché adesso in Australia c'è un problema di canguri.
Vado io con i numeri, perché quando posso dare io i numeri, sai che un po' mi gaso.
Sì.
Allora, quante persone abitano nel continente australiano? Circa 25 milioni.
Sì.
Quanti sono i canguri?
Molti di più.
Il doppio.
50
milioni di canguri. Hanno iniziato a dire, forse un po' troppo.
Allora, 50 milioni di canguri e con un tasso di riproduzione superiore a quello dell'essere umano, che sapete essere un po' in calo.
Sì.
In certe parti del globo.
Però in generale...
No? Mentre il canguro, che nasce solo lì, sta andando alla grande.
Ma anche perché ho scoperto, preparando questa notizia, che in realtà la cangura, la signora canguro,
canguressa,
può avere, cioè, ha tipo due uteri, quindi riesce a fare un bambino e mezzo nel tempo in cui noi ce ne mettiamo.
Anche perché quando nasce il cangurino, che è detto Joy, il cucciolo di canguro si chiama, non si chiama cangurino, ma si chiama un Joy. Pesa un grammo.
Sì.
Cioè, per cui è anche fatto in fretta.
Esatto.
Anche perché poi si sviluppa nel marsupio. In realtà, quando nasce è una cosa più o meno informe, anche piuttosto brutta da guardare.
Cioè, vabbè, non andiamo tutti questi dettagli.
No, dai, un canguro appena nato è una roba veramente. Un grammo, pesa un grammo,
sì.
Guarda te. Infatti, la mamma non è che te lo fa vedere, non è che dice, guarda qua, mio figlio è nato. No, niente.
No, anche perché non ci arriva con le zampe
esatto,
davanti.
Con le zampette davanti. Allora, dicevamo che nascono tantissimi canguri e il canguro mangia. Cosa mangia il canguro?
L'erba.
Mangia l'erba e dunque.
Se io fossi una pecora?
Esattamente, entra in concorrenza con i cosiddetti animali da reddito. L'animale da reddito di chi? L'animale da reddito dell'uomo, naturalmente, perché la pecora in sé non sa di essere un animale da reddito.
Insomma, stai dicendo che mangiano le stesse cose, sì, ma con uno è un animale da reddito e l'altro mi dà un po' fastidio.
Esattamente, l'altro dà un po' fastidio, non si guadagna niente tranne i parchi con i canguri, perché si paga per andare a vederli i turisti, sono una risorsa turistica da questo punto di vista, però altrimenti sono una specie che semplicemente mangia erba a tradimento, secondo naturalmente gli allevatori, che non sono tanto contenti, ma c'è un ma. Il canguro è una specie protetta in Australia. Ora, è qui che vi dicevo, fate dei paralleli con qualcosa che sta succedendo dalle nostre parti, astraendo il problema dell'erba e non dell'erba che mangiano magari qualcos'altro, ma lo stesso problema si presenta anche in altre parti del mondo, no? Dove c'è una specie protetta che crea oggettivamente dei problemi e bisogna trovare una soluzione. La soluzione per gli australiani sono molto pragmatici, ma in realtà stanno arrivando anche in altri paesi con queste soluzioni pragmatiche. Quando i canguri sono troppi e vanno abbattuti,
e allo stesso tempo però non riescono ad abbatterne
abbastanza,
sufficienza.
Non ne abbattono abbastanza. Il canguro ti saltella via.
No, anche perché per tutti questi problemi, prima di tutto non si è presentata molta gente a dire va bene, allora caccio i canguri. E c'è stato, anche correlato al Covid, una rincorsa generale ad armarsi un pochino di più e quindi non c'erano sufficienti munizioni
certo.
Proprio per abbattere i canguri. Che poi mi sono chiesta, ma perché col Covid hanno incrementato l'approvvigionamento di...
Perché lì a casa, hai paura, che ne so io, bisognerebbe chiederlo agli australiani. È una forma mentis australiana, forse scopriremmo andando a guardare i dati che sarebbe una forma mentis planetaria, non lo sappiamo però.
Tra l'altro Paolo, hanno risposto subito presente gli ascoltatori dicendo attenzione, anche da noi c'è la carne di canguro che si mangia,
certo.
Che si usa per la cinoise,
sì.
Ma io una delle notizie che ho trovato approfondendo appunto questa era che la carne di canguro, io non lo sapevo, viene, insomma questo secondo chi dall'Australia ci fornisce le notizie, principalmente viene utilizzata in loco per produrre cibo per gli animali.
Per gli animali, sì, è considerata mentre in realtà sembrerebbe fra le carni, sembrerebbe una carne anche piuttosto delle qualità, però evidentemente suscita diffidenza, insomma la usano per fare il mangiare, per il mangime per i cani, insomma le crocchette e queste cose qua, ma si trova anche, e poi naturalmente quando la trovi al ristorante, se sei un carnivoro, te la fanno pagare anche di più perché è carne esotica e così via. No, non è detto. Comunque sì, si trova la carne di canguro, ma il problema non è quello, è che ci sono troppi canguri per l'erba che c'è. Insomma, l'erba non basta per tutti. E sembra di essere in un film western. Quest'erba non basterà per tutti. C'è il duello a mezzogiorno.
Allora, tra poco noi cambiamo completamente tema, parliamo di vita in carcere, di redenzione, se sia possibile, quindi di nuovo futuro. La musica è quella di Sting, We Will Be Together, e poi 076-321-1113, ci siete sempre voi, canguri o meno.
My guide and my light, my love.
Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And day's night today, and black's white today.
And most guys today, that woman prize today,
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose. Anything goes.
Go.
White today,
and most guys today, the woman prize today, are just silly gigolos.
And though we're not such great romancers, we know that we're bound to answer when we propose. Anything goes. Anything goes.
Anything goes.
Anything goes.
Tony Bennett, Lady Gaga su Rete 1 all'interno di Mille Voci, 10:32. Dunque, la storia che vi raccontiamo adesso è piuttosto conosciuta in Svizzera tedesca, almeno una parte della storia che vi stiamo per raccontare, forse un po' meno da noi. È una storia appunto che ci porta all'interno di un istituto di pena. Buongiorno Claudia De Mirkan.
Buongiorno Elisa, buongiorno al pubblico. Esattamente, parliamo di carcere, prendendo spunto da un'intervista della scorsa settimana dei colleghi di SRF a Brian, conosciuto come Carlos, il giovane detenuto del quale si parla molto da anni, come dicevi, soprattutto in Svizzera interna. Oggi Brian ha 27 anni, ha iniziato a commettere reati sin da giovanissimo. Si è cominciato a parlare di lui nel 2013 dopo un reportage sui costi della sua presa a carico da parte della giustizia minorile. Brian, alias Carlos, oggi ha scontato la sua pena ma resta in detenzione preventiva. La giustizia zurighese negli scorsi giorni ha accolto il ricorso della procura contro il suo rilascio per aver commesso 33 atti di violenza dietro le sbarre mentre era in carcere fra il 2017 e il 2022.
Cioè non un detenuto modello, insomma.
No, per nulla. Nell'intervista del programma Club della SRF, Brian parla dei 3 anni che ha passato in isolamento, perché ha passato 3 anni in isolamento e ora della custodia cautelare. In soldoni dice: la prigione non migliora nessuno. È un caso di fallimento del sistema carcerario svizzero? Qual è poi lo scopo, il senso della pena oggi e cosa implica un isolamento prolungato? Su queste altre domande vogliamo riflettere con il direttore delle strutture carcerarie cantonali ticinesi, Stefano Lafranchini del Torchio. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Signor Lafranchini, partiamo proprio dalla domanda che sembra più banale, ma la cui risposta probabilmente racchiude il senso del sistema detentivo. Lo scopo della pena oggi?
Lo scopo della pena è ben descritto dall'articolo 75 del Codice Penale, consiste nel preparare le persone detenute a vivere esenti da pena. Adesso questo termine così può vuol dire poco. In sintesi si tratta di prepararle alla socializzazione, quindi permettere loro di convivere e di vivere il nostro sistema sociale e il nostro ordinamento sociale.
Ma la pena possiamo anche considerarla un deterrente individuale e poi anche collettivo?
Assolutamente sì, questo, diciamo che la pena persegue tre differenti scopi. Il primo è quello del deterrente, come ha detto lei, individuale e collettivo. Il secondo è comunque, ha comunque un carattere retributivo, nel senso che lo Stato, diciamo tra mille virgolette, si vendica nei confronti dei concittadini che non sottostanno le regole, privandole del loro diritto fondamentale che è la libertà, basandosi sul codice penale. E il terzo scopo, che diventa però quello principale, è la risocializzazione.
Ecco, il carcere, appunto, come ha detto lei, deve trasmettere, diciamo, un virtuoso comportamento sociale. Lo fa? Come lo fa?
Ma lo fa attraverso innumerevoli modi. Allora, innanzitutto lo fa normalizzando la quotidianità di una persona tramite il lavoro, tramite la formazione, quindi trasmettendoci anche il senso di vivere attraverso quello che si guadagna. Quindi una normalizzazione che consenta di far vivere alla persona detenuta un ritmo e una concezione che è simile a quella che ritroverà poi all'esterno del carcere. Secondariamente però, e secondo me questo è un aspetto più relativo alla sicurezza, ma che non si può slegare dalla risocializzazione, è la creazione di un ambiente dove non viga la legge del più forte. Mi spiego meglio, noi dobbiamo preparare le persone detenute a vivere in un contesto dove vige lo Stato di diritto. Le persone spesso provengono da contesti dove vige la legge del più forte, quindi il carcere come primo tassello verso la risocializzazione deve far di tutto per evitare prevaricazione, per evitare contrabbandi, commerci di sostanze illecite, perché questo comporterebbe di nuovo una creazione della legge del più forte che è totalmente contraria a quella che noi vogliamo trasmettere alle persone detenute in vista della loro risocializzazione.
Ecco, ma proprio a proposito di questo, nell'intervista di SRF al detenuto Brian, di cui parlavamo in apertura, il ragazzo dice che la prigione non migliora nessuno. Ha passato 3 anni in isolamento, arrivando, dice lui, a rasentare la follia. Ecco, in Svizzera è legalmente possibile mettere un detenuto in isolamento come ultima risorsa. Tuttavia, secondo le regole Nelson Mandela, che comprendono gli standard minimi delle Nazioni Unite per il trattamento delle persone detenute, più di 15 giorni di isolamento sono considerati tortura, se non fisica, perlomeno psicologica.
Sì, allora, naturalmente noi ha fatto clamore questo caso di Brian, accanto a questo ve ne sono innumerevoli altri che hanno avuto successo, dove quindi il periodo detentivo ha sicuramente permesso alla persona di poi reinserirsi in modo armonioso nella società, ma evidentemente questi casi fanno molto meno clamore, se ne parla molto di meno. Per quanto attiene all'isolamento, vi sono due motivi fondamentali per i quali è possibile mettere una persona in isolamento. Il primo motivo è una sanzione disciplinare, quindi se la persona non rispetta il regolamento del carcere può essere separata dagli altri fino a un periodo massimo di 10 giorni, questo anche forse coerentemente con quello che diceva lei rispetto alle normative. La secondo motivo è per questioni di ordine interno, sicurezza o trattamento individuale. Cosa significa? Se la persona assume un atteggiamento che può essere violento sia verso se stessa sia verso la collettività penitenziaria, può essere separata dal resto delle persone, del personale e dei detenuti. Questo avviene sempre però in simbiosi con il servizio medico, nel senso che, le parlo delle strutture carcerarie cantonali, noi abbiamo anche la possibilità, se questa situazione di pericolo si protrae, di trasferire temporaneamente la persona alla clinica psichiatrica cantonale. Quindi sempre di concerto con il servizio medico si cerca di ponderare l'interesse individuale della persona e l'interesse collettivo della collettività che non venga minacciata da questa persona, oppure la sua stessa incolumità non venga messa in pericolo dalle proprie azioni.
Allora, io vi propongo di continuare l'intervista e le domande con Stefano Lafranchini e poi di contestualizzare un pochino anche cosa avviene nelle strutture in Canton Ticino subito dopo Loredana Bertè. Intanto passo anche a leggervi allo 076 321 1113.
Del trasloco per fare in fretta la trattavano. ti capisco, ma chi cambia qualche cosa qui sono io. E i miei amori uscivano dai cassetti e dalle scatole di latta, qualcuno in macchina, altri ancora solo in maglietta, e correvano via, giù per quelle scale via, ognuno solo a bordo della sua fotografia.
Loredana Bertè su Rete 1, 076-321-1113, per onore di cronaca, Claudia, devo dire che stanno arrivando ancora diversi messaggi sul tema dei canguri di prima, anche se noi abbiamo cambiato un po' tema. Arriva anche qualcuno che fa un po' i raffronti con chi ci è più vicino, per esempio qualcuno sottolinea il numero importante di suicidi nelle carceri italiane, quindi cercano un po' di fare un raffronto con quello che succede da noi. Siamo ancora al telefono con Stefano Lafranchini e con lui stiamo parlando delle strutture. In questo momento in particolare volevamo un po' rilanciare, capendo come funziona, se ci siano dei casi di isolamento prolungato nelle strutture del Canton Ticino.
Guardi, no. Allora, in Canton Ticino questi casi che dicevo prima di persone che temporaneamente assumono un atteggiamento pericoloso per se stesse o per gli altri vengono posti in isolamento, sì, ma la media è attorno ai 2 giorni, proprio perché c'è un seguito psicologico, proprio perché al limite c'è lo sbocco della clinica psichiatrica cantonale, ma oltre 2 giorni è molto difficile che una persona continui a rappresentare un rischio per se stesso e per gli altri se adeguatamente seguita. Poi naturalmente non bisogna anche cadere nella tentazione di sostituire l'isolamento fisico con un isolamento, diciamo così, una costrizione farmacologica. Questa sarebbe una tentazione nella quale però nessuno vuole incorrere, anche per questo che il servizio medico, presso le strutture carcerarie è indipendente, proprio perché il servizio medico prescrive una terapia se il paziente necessita della terapia e non se il direttore ne ha bisogno perché la persona crea un pericolo alla sicurezza del carcere. Questa è una cosa importante e da sottolineare. Fino a 2 anni fa noi procedevamo con un isolamento sistematico di una categoria di persone detenute ed erano le persone autrici di reati sessuali. Naturalmente non era un isolamento individuale, ma venivano separati dal resto della popolazione carceraria, gruppa di 10-15, quindi avevano un loro ordine del giorno separato, facevano comunque le loro attività professionali e lavorative, ma non entravano in contatto con il resto della popolazione carceraria. Questo 2 anni fa ho deciso di porre fine a questa pratica.
Signor Lanfranchini, abbiamo aperto questa intervista sulla scia dell'intervista di SRF fatta a Brian alias Carlos. Lo ricordo, il giovane in prigione da anni a Zurigo, oggi ha 27 anni, ma è da quando ne aveva 9 che ha problemi con la giustizia per una lunga serie di reati violenti, più di 30 condanne, di cui 2 da maggiorenne. Dicevamo, Brian ha scontato la sua pena, ma si trova ora in detenzione preventiva perché la giustizia zurighese ha accolto il ricorso della procura contro il suo rilascio per aver commesso altri atti di violenza, 33 in carcere dietro le sbarre. Un caso che fa molto discutere, e torniamo a riflettere quindi attorno ai temi della detenzione. Lo diceva lei prima, citiamo di nuovo l'articolo 75 del codice penale svizzero, che dice che l'esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale del detenuto, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. Ecco, ma possiamo dire che è soltanto fuori dal carcere che una persona può capire, dimostrare di poter vivere esente da pena, oppure no?
Ma anche tramite regime progressivo, nel senso che il nostro codice prevede a determinate condizioni, dopo un terzo della pena, la possibilità di andare in congedo, quindi di uscire un giorno e poi di rientrare in carcere, a metà pena di essere collocato presso la sezione aperta del carcere penale, e a 2/3 della pena di usufruire della liberazione condizionale, sempre questo, sempre su decisione di un giudice che pondera vari aspetti. Quindi questo presuppone un inserimento progressivo e accompagnato. Lei ha ragione, nel senso che se la persona trascorresse tutta l'intera pena nel carcere penale della stampa, ben difficilmente può dar prova di aver acquisito gli strumenti per poter vivere serenamente in società. Ed è proprio per questo che progressivamente, ma sempre accompagnata, le si dà la possibilità di testare la vita sociale, dimostrando di aver appreso determinati concetti e determinate convenzioni.
Per tornare alla frase di Brian, che è una frase forte, scusi, il carcere non migliora nessuno. Ci fa presumere che il ragazzo non si senta migliorato, no? Che rilasciarlo vorrebbe dire aspettarsi probabilmente che commetta ancora dei reati. È per questo, secondo lei, che dopo aver scontato la sua pena si trova in detenzione preventiva? Accade che coi detenuti con, diciamo, parvenze di recidiva si decida di posticipare in qualche modo il rilascio?
Ecco, guardi, allora io non entro nel caso specifico perché naturalmente nel dettaglio non lo conosco, ma no, cioè non si può prolungare la pena perché si ha il rischio o sussiste un rischio di pericolo sociale. Quello che mi sembra di aver capito è che Brian sia in corso in ulteriori procedimenti penali durante il periodo detentivo. Questi procedimenti penali probabilmente presupporranno un periodo di detenzione, e quindi, come qualsiasi persona che viene collocata in carcere preventivo, lo è per permettere al procedimento penale di svolgersi senza collusione, fuga o rischio di recidiva. Quindi non esiste comunque la possibilità di trattenere qualcuno oltre la pena per il fatto che si pensa possa rappresentare ancora un pericolo. In questo caso c'è la possibilità di agganciarlo al servizio sociale, l'operatore sociale, l'ufficio di assistenza riabilitativa, che lo segue anche al di fuori e dopo il suo periodo detentivo.
Ecco, appunto, a Soletta leggevamo proprio stamane un articolo, abbiamo l'esempio della casa condivisa per detenuti che hanno scontato la pena ma sono a rischio recidiva. Sono 145 le persone in tutta la Svizzera trattenute in queste case. C'è qualcosa del genere qua nel Canton Ticino che non si avvalga del servizio socio-psichiatrico?
Ma vi sono alcune strutture, sì, vi sono alcune strutture soprattutto legate alle dipendenze o a problemi psichici, che si prendono cura di persone, non solo ex detenuti, ma anche persone che possono rappresentare una sorta di rischio sociale. Sì, ve ne sono anche in Ticino.
Signor Lanfranchini, dal 2014 lei è direttore delle strutture carcerarie ticinesi, la Stampa, lo Stampino e la Farera. In 8 anni di esperienza, cosa cambierebbe, se potesse, del nostro sistema detentivo?
Questo è È una bellissima domanda che mi coglie un po' impreparato, nel senso che fondamentalmente cambierei tutto e non cambierei nulla, nel senso che in questi 8 anni si è cercato comunque di improntare il carcere verso una certa direzione, ma guardi, io posso dire che comunque quello che è noto e che si sta intensificando sempre di più è una collaborazione tra la rete delle persone che si occupano delle persone detenute, quindi sia dei magistrati, del servizio medico, del servizio sociale, dell'autorità di esecuzione. Quindi questa messa in rete, secondo me, si sta intensificando, perché evidentemente ogni successo di risocializzazione deve essere individualizzato, nel senso che l'intervento da fare su una persona non è lo stesso di quello che si fa su un'altra persona. Chiaro che detto così può sembrare oneroso, ma sa, se pensiamo soprattutto ai reati contro la persona, secondo me un investimento è assolutamente legittimo e comprensibile se alla fine impedisce poi altre vittime e altra sofferenza.
Beh, io ringrazio davvero il signor Stefano Lafranchini del Torchio, direttore delle strutture carcerarie del Canton Ticino. Le auguro un buon lavoro, e non è un lavoro facile, immagino.
Non è sempre facile, però dà anche molte soddisfazioni.
Grazie, buona giornata.
Arrivederci a lei, salve.
Allora Claudia, in un certo senso, quando si parla di giovani in particolare, il nostro discorso proseguirà anche nella prossima ora, perché con Isabella Visetti ci sarà l'avvocata Fabiola Gnesa, la nuova magistrata dei minorenni, e quindi ci sarà questo incontro. Si parte con una citazione: voglio aiutare questi ragazzi, quindi manifestando l'entusiasmo della nuova magistrata dei minorenni. La incontreremo con voi per voi dopo le 11. I saluti dunque da parte di Claudia Di Mircan, Paolo Riva, Elisa Manca, e l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto coi programmi di Rete 1.
Don't.
Radio Televisione Svizzera, Rete 1.